Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Pubblicate i file Epstein. Negli Stati Uniti il Congresso vota per rendere pubblici i documenti dell'inchiesta sul miliardario pedofilo morto in carcere. Verso due no per le iniziative in votazione il 30 novembre, lo dice il secondo sondaggio dell'istituto GFS. 1-1 in Kosovo, è bastato un pareggio alla Svizzera per qualificarsi ai mondiali di calcio 2026, è la sesta volta consecutiva. Negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti prima, il Senato poi, hanno dunque approvato la legge che obbliga il Dipartimento della Giustizia a rendere pubblici tutti i file del caso Epstein, il miliardario amico di VIP, politici, morto suicida in carcere nel 2019 mentre era in attesa di processo per traffico di minorenni. Ora si attende solo la firma del presidente Donald Trump e poi l'amministrazione avrà 30 giorni di tempo per pubblicare i documenti. Da Washington il corrispondente Andrea Vosti.
The bill is passed and the motion to reconsider is laid on the table.
427 voti a favore e un solo contrario alla Camera. Quindi a distanza di pochi minuti il sì all'unanimità al Senato. Dopo aver tenuto sulle spine per mesi la Casa Bianca e fatto insorgere la base repubblicana MAGA, l'insolito voto bipartisan al Congresso spazza via ogni dubbio. Il Dipartimento di Giustizia dovrà rendere pubblici tutti i file relativi al caso Jeffrey Epstein. Perché la legge diventi effettiva manca ormai soltanto la firma del presidente Donald Trump, che negli scottanti files del dossier Epstein ci è già finito parecchie volte. Ma lui, Donald Trump, che appena l'altro ieri ha dato della porcellina, Piggy, a una reporter che gli chiedeva di Epstein, ribadisce nello studio Vare di non avere nulla da temere. Non ho niente a che vedere con Jeffrey Epstein. Molti anni fa l'ho buttato fuori dal mio club perché era un pervertito, ha detto Trump, aggiungendo poi che a essere ben più invischiate nello scandalo sono personalità democratiche, dall'ex presidente Bill Clinton all'ex segretario al tesoro Larry Summers.
But you know who does have? Bill Clinton. Larry Summers.
Per i democratici l'approvazione della legge costituisce una vittoria politica, visto che per mesi la Casa Bianca si era ostinatamente rifiutata di divulgare documenti. Per i repubblicani c'è invece da ricomporre la frattura con la base MAGA più intransigente, che per settimane ha platealmente contraddetto il presidente. Alla fine a gioire sono soprattutto le vittime del miliardario amico dei potenti, che ottengono finalmente quanto andavano chiedendo da anni, totale trasparenza. In attesa di scoprire una volta per tutte tutti, ma davvero tutti, i segreti di Jeffrey Epstein.
Si prospettano due bocciature per gli oggetti in votazione il prossimo 30 novembre. Il secondo sondaggio dell'Istituto GFS di Berna, commissionato dalla SSR, prevede un chiaro no all'iniziativa popolare della gioventù socialista denominata Per l'Avvenire e un rifiuto, anche se meno netto, di quella per un servizio civico. I dettagli con Gianni Canonica.
È un vero e proprio balzo in avanti del no all'iniziativa Servizio Civico, quello che mostra il secondo sondaggio GFS. Se a inizio ottobre la proposta era respinta dal 46% degli intervistati, il 48% era a favore, 6% gli indecisi, ora il rifiuto è stato espresso dal 64%. Un motivo preciso all'origine di questa forte crescita non è stato evocato.
Nun eben, es ist das für Initiativen übliche.
Si tratta di un destino comune a molte iniziative popolari, spiega Martina Musson, politologa dell'Istituto GFS di Berna, coautrice del sondaggio. All'inizio si discute del problema sollevato dalla proposta, poi, con l'avanzare della campagna di voto, ci si concentra sui problemi che l'approvazione di un'iniziativa comporta. E questo, normalmente, fa calare il fronte del sì. Per quel che riguarda l'iniziativa per il futuro, che chiede di introdurre un'imposta sulle successioni e donazioni superiori ai 50 milioni di franchi, i giochi sembrano decisamente fatti. Se già dal primo sondaggio di un mese fa la maggioranza degli intervistati era contraria, la tendenza si è ancora rafforzata. Ad essere contro, in ottobre, era il 62% degli intervistati. Lo scorso 8 novembre era il 68%. Il suo destino sembra segnato.
Ticino ora, perché resta ancora in forza la decisione del Gran Consiglio di organizzare uno studio che valuti se si possa in qualche modo limitare l'accesso degli stranieri agli aiuti sociali. La proposta si è però arenata, almeno per il momento, di fronte ad un piuttosto inusuale pareggio in fase di voto. Ce ne parla Marcello Iriace.
I numeri dicono che statisticamente in Ticino, fatte le dovute proporzioni, gli stranieri fanno maggiormente richiesta di aiuti sociali rispetto ai cittadini svizzeri. Il centrodestra del Parlamento ha proposto quindi, tramite una mozione del leghista Alessandro Mazzolini, che si faccia un approfondimento giuridico sulla questione. Insomma, uno studio coordinato da un perito nominato dal governo. La proposta in sé piace anche al centro, che preferirebbe però che il perito fosse nominato dal Parlamento, visto che lo studio dovrebbe poi eventualmente sfociare in una modifica legislativa. Il preavviso del governo è invece sfavorevole, perché quello che si fa è coerente con le leggi vigenti, si dice, e cambiare rotta potrebbe andare in collisione con il diritto superiore. Anche dalla sinistra arriva una ferma posizione. Una posizione che sembra aver fatto breccia nel Parlamento, tanto da arrivare ad un decisamente inusuale pareggio, 35 sì e 35 no. E quindi il voto dovrà essere ripetuto nella prossima sessione parlamentare, quella di metà dicembre.
Lo sport prima di chiudere: è bastato un pareggio in trasferta a Pristina alla Svizzera per poter staccare il biglietto per i mondiali di calcio 2026. In vantaggio iniziale rosso crociato con Vargas all'inizio del secondo tempo, pareggio del Kosovo ad un quarto d'ora dalla fine a sancire l'1-1 finale che vale per la sesta volta consecutiva la partecipazione alla fase finale della Coppa del Mondo. Il commento è di Omar Gargantini.
C'è stato un prima e un dopo il Mondiale del 94, quello conquistato dalla Svizzera di Roy Hodgson ad interrompere finalmente un digiuno infinito di 28 anni, ricordati nell'immaginario collettivo soprattutto come il periodo delle sconfitte onorevoli. E poi c'è stato a seguire anche un prima e un dopo il Mondiale del 2006, perché da quell'edizione in avanti, con i 50.000 di Dortmund, il volto insanguinato di Senderos e i tragicomici rigori contro l'Ucraina, la nazionale è entrata in una nuova, ulteriore dimensione, quella nobile ed invidiata dei sempre presenti. Questa è la sesta qualificazione di fila, che diventano 11 tornei su 12, calcolando anche gli europei. Numeri che hanno trasformato l'eccezione in regola, ma per fortuna non l'orgoglio ed i brividi in assuefazione. Perché per una nazionale che rimane di seconda fascia come la nostra, andare al mondiale non è e non sarà mai scontato né banale. Specie duellando in Europa, assurdamente sacrificata nell'insensata corsa all'allargamento del numero dei partecipanti. Chapeau, insomma, per questa nuova impresa, costruita dalla Svizzera col piglio e l'autorevolezza di chi ha saputo ricompattarsi al momento giusto. Diversi uomini di leadership ed esperienza, diversi giovani ormai in rampa di lancio per diventare i trascinatori del futuro, a creare appunto una squadra solida e credibile, guidata da un commissario tecnico che non ha mai tradito nei momenti che contano. Una squadra pronta ad andare all'assalto di un nuovo prima e dopo, perché la vita è fatta di esami e sfide che non si fermano mai. L'ambizioso obiettivo è già quello di ricordare il mondiale che verrà come quello in cui finalmente i quarti di finale sono diventati realtà.
È da notare che tra le nazionali qualificate ieri ai mondiali figura anche quella di Curaçao, la più piccola nazione al mondo con i suoi 185.000 abitanti, ad aver mai raggiunto questo traguardo. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto.